Guardo, non so se poi questa è una coincidenza, che ogni volta che dobbiamo dare il benvenuto, anzi il bentrovato al presidente della fondazione Gimbe, lo diamo sempre con una canzone sempre molto bella, con artisti sempre migliori. È una strana coincidenza.
Dottor Nino Cartabellotta, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, associazione non è correlazione, però voglio dire che mi trattate bene.
Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
È sempre
e grazie
un piacere.
Per il lavoro che fate con la Fondazione Gimbe di Diffusione. Andate sulle pagine social Gimbe, anche sui siti, perché trovate sempre tutto molto chiaro, gli andamenti, le considerazioni sulla campagna vaccinale, sulle curve. Insomma, è un elemento di chiarezza che ci serve specialmente in questo momento. Allora,
grazie.
Siamo in un momento, dottor Cartabellotta, in cui stiamo attendendo queste famose 500.000 dosi al giorno promesse dal generale Figliuolo per aprile, e però slittate un po' a fine aprile, da quello che abbiamo capito. Allora, secondo lei, in questo momento non arriviamo a questa cifra perché mancano le dosi, o perché siamo disorganizzati, o tutte e due?
Ma guardi, aggiungerei anche un terzo elemento, ma vado comunque per ordine. Il primo elemento è che mancano le dosi. Noi abbiamo chiuso formalmente il primo trimestre, diciamo, domenica 4 aprile, quindi la domenica di Pasqua, dove sono stati praticamente consegnati il 90% di quelli che erano i vaccini previsti dall'ultima versione del piano. Ho 15 milioni e 600, ne sono arrivati 14 milioni. Però ricordo ai vostri radioascoltatori che la primissima versione del piano ne prevedeva 28 milioni, quindi diciamo l'impatto complessivo rispetto a quelle che erano le attese, diciamo, è del 50%. Il secondo problema, che è una strategia che evidentemente l'azienda contrattuale alla fine del trimestre, ha fatto sì che noi praticamente quasi 4 milioni e mezzo di dosi le abbiamo ricevute dal 21 marzo fino al 4 aprile. È evidente che quando ti arriva una montagna di vaccini tutte insieme, poi anche il sistema organizzativo non è pronto a poterle somministrare tutte insieme. E tutto questo a cosa ha portato? Al non raggiungimento dei primi due obiettivi del piano, che erano 210.000 somministrazioni al giorno a metà marzo e 300.000 entro il 23 marzo. Adesso le 500.000 di aprile, anche tenendo conto che Johnson & Johnson pare che slitterà le consegne da metà aprile a fine mese, AstraZeneca ha già annunciato dei ritardi di consegna, e tenendo conto che c'è anche un problema organizzativo legato particolarmente al giorno di domenica, dove le somministrazioni si dimezzano addirittura di più, e questo è un aspetto da tenere in considerazione, perché il personale sanitario va rinforzato anche con professionisti che vengono da altro. Questo obiettivo slitta un po' in avanti. Siamo fiduciosi, siamo ottimisti, ma mi piacerebbe che accanto al best case, voglio dire, ci fossero anche i worst case, perché poi la popolazione deve sapere un po' come vanno le cose, perché bisogna guardare anche quelle che sono, soprattutto quando non dipendono da noi.
Infatti. Veniamo un momento alla questione AstraZeneca. Abbiamo l'ultima indicazione, che è arrivata dall'Istituto Superiore di Sanità, di somministrarlo solo agli over 60. E qui vengo a alcune domande che i nostri ascoltatori e ascoltatrici ci stanno facendo in questi giorni. Molti di loro hanno meno di 60 anni e hanno avuto, magari perché mettiamo personale scolastico, la prima dose di AstraZeneca e si avvicinano ora al richiamo. L'intenzione, da quello che ho capito, è di somministrare il richiamo sempre con AstraZeneca. Altri paesi però, come per esempio posso citare, mi sembra, se non sbaglio, la Francia e la Germania, che invece daranno una seconda dose a questi under 60 di un altro vaccino. Lei che cosa pensa su questo?
Ma guardi, su questa seconda, diciamo, ipotesi, oggi ho fatto un tweet molto provocatorio, dove l'ho definito, diciamo, un pessimo esempio di vaccinologia creativa. Cioè, nessuno studio ha mai dimostrato che dopo aver fatto un vaccino a vettore virale con AstraZeneca si possa poi somministrare un vaccino a RNA messaggero. Quindi dal mio punto di vista è assolutamente sconsigliato. Quello che sicuramente noi sappiamo è che gli eventi tromboembolici, che ripeto per i vostri radioascoltatori, sono eventi rari che si verificano in coincidenza con abbassamento delle piastrine per un verosimile innesco di un meccanismo autoimmunitario, si sono verificati tutti al di sotto dei 60 anni, ma noi sappiamo che sopra i 60 anni la protezione della vaccinazione cresce con l'aumentare dell'età, perché sappiamo che il rischio di andare in terapia intensiva o addirittura di morire aumenta con l'aumentare dell'età. Quindi nei soggetti ultra 60 anni il rischio dell'evento tromboembolico, praticamente di questi eventi rari, è quasi, possiamo dire, nullo, mentre il beneficio è molto grande. Quindi da qui è venuto un po' la decisione di somministrare agli ultra sessantenni. Poi è chiaro che più l'età si abbassa, più potrebbe entrare in gioco quella che è la scelta della persona, che magari ha fatto la prima dose, sa di essere coperta intorno al 65%, e se magari è molto giovane potrebbe, certo, decidere di non fare la seconda dose. Quindi questa poi è una scelta che riguarda il singolo individuo, magari dopo una consultazione con il proprio medico, però, ribadendo sempre che si tratta di eventi estremamente rari.
Abbiamo però notizie di tante persone anche sopra i 60 anni che hanno dubbi, non si vogliono vaccinare. Allora, in questo momento che messaggio possiamo mandare, dottor? Lei l'ha già detto ora, di fatto, questo messaggio è che è rischio zero, specialmente sopra i 60 anni, quindi fatevelo, perché il rischio qual è? Che poi questa popolazione più a rischio non prende il vaccino perché magari non c'è disponibilità di quell'altro.
Assolutamente, noi non possiamo immaginare che ci siano, diciamo, delle perplessità sopra la fascia dei 60 anni, che peraltro, ricordiamo, nella primissima fase non aveva nemmeno l'indicazione. Poi gli studi sul campo hanno dimostrato che il vaccino funziona bene anche dopo i 55 anni, che era l'indicazione iniziale, ma soprattutto sappiamo che più si va avanti con l'età, più si rischia di beccarsi una malattia grave, di andare in terapia intensiva piuttosto che addirittura di morire, mentre la protezione offerta dal vaccino raggiunge percentuali molto molto elevate e la probabilità di eventi avversi di queste particolari forme di trombosi sostanzialmente è pari a zero, perché le trombosi, quelle diciamo più comuni, hanno una frequenza attesa che è addirittura al di sotto di quella che è la popolazione generale. Quindi oltre i 60 anni assolutamente nessun tipo di preoccupazione.
Dopodiché, se volessero fare, diciamo, noi ci facciamo promotori di questa iniziativa, sì. Se volessero fare una sorta di albo della serie, sono rimaste tutte queste dosi di AstraZeneca perché non le vogliono somministrate, inoculate gli over 60, bene, ci sono al di sotto, appunto, quindi under 60, persone che, assumendosi il rischio sotto la propria responsabilità, si vogliono fare l'AstraZeneca, ecco, noi vorremmo tanto questa sorta di albo, registro, e saremmo tra i primi.
Ma si potrebbe fare, dottore, perché la provocazione di Mary Cacciola è interessante. Noi firmeremmo questa cosa, cioè,
Subito andremo proprio col braccio già scoperto.
La provocazione è quella che qualcuno ha chiamato un po' l'elenco dei panchinari, cioè la lista, diciamo, di una serie di persone che si prenotano con un sistema parallelo, e nel momento in cui c'è la disponibilità possono essere chiamati. Peraltro AstraZeneca, ricordiamo che non ha particolari problemi di conservazione. È evidente che si tratta, diciamo, di un problema organizzativo, soprattutto in alcune regioni che già hanno, diciamo, difficoltà a gestire l'ordinario, però credo che sia una strategia importante.
Cioè, si potrebbe anche fare giuridicamente, che io mi assumo le responsabilità, so di questa roba,
ma in ogni caso si firma un consenso informato. Tra l'altro, voglio dire, cioè il rischio è talmente basso, il bilancio, il rischio e beneficio talmente elevato, voglio dire che non c'è assolutamente alcun dubbio. Però ripeto, questo poi è un aspetto che devono decidere direttamente le regioni, perché ritardare la campagna vaccinale significa poter riaprire in ritardo il paese, perché meno mettiamo in sicurezza le persone, soprattutto quelle più fragili, e più siamo costretti a mantenere quelle che sono una serie di restrizioni che, come sappiamo, cominciano a creare anche una serie di problemi di tipo sociale.
Ultimissima cosa, una risposta veloce se può, dottor Cartabellotta, certo. L'idea di vaccinare interamente la popolazione di alcune isole per attirare i turisti, però vaccinarli così dai 16 anni in su, lei che ne pensa?
Ma guardi, dal punto di vista epidemiologico questa è una cosa che è stata fatta già in alcune, chiamiamole, grandi isole, penso all'Australia piuttosto che alla Nuova Zelanda, quindi diciamo interi paesi, perseguendo quella che è la logica della strategia zero Covid. Al di là di quella che è la scarsa fattibilità sul territorio nazionale, in questo momento ritenga che non sia, in un momento, diciamo, di contingentamento di vaccini, una strategia particolarmente vincente, perché l'obiettivo è di fatto proteggere la popolazione più fragile. Credo che ci sia la possibilità nel breve periodo di poter attuare in Italia strategie zero Covid che non riguardano solo i vaccini, ma devono tenere conto anche di tutta una serie di altri aspetti, tamponi piuttosto che sistemi di tracciamento, che devono praticamente andare a inseguire il virus, e noi praticamente questo l'abbiamo abbandonato già dall'autunno scorso.
Concentrarsi sui fragili e gli anziani,
quei
così
pochi,
almeno
quei pochi,
esatto,
vaccini che abbiamo,
quei pochi che abbiamo. Già ce l'abbiamo poi così. Allora, un buon weekend al presidente della Fondazione Gin Benino Cartabellotta, buon lavoro
a voi.